eravamo arrivati al numero 12, cioè abbiamo già fatto i primi 11 numeri che introducono un po' nella questione e fanno vedere come in fondo la liturgia abbia cominciato a prefigurarsi fino dall'Antico Testamento, poi a Gesù, poi il cuore è l'istituzione dell'Eucaristia come l'ha intesa Gesù come sacramento e come noi stessi, la Chiesa in questi 2000 anni l'ha vissuta, l'ha realizzata, fate questo in memoria di me. Abbiamo visto un po' come quasi come un racconto ai discepoli di Emmaus, cioè la storia dell'Eucaristia qui fa il percorso attraverso l'Antico, poi il Nuovo Testamento, eccetera, fino al grande discorso eucaristico del sesto capitolo di San Giovanni, in cui Gesù a parole parla del pane di vita, cioè istruisce, insegna quella che è la dottrina della salvezza. Attraverso quello che sarà il sacramento dell'Eucaristia, l'istituzione, eccetera. A partire dal capitolo 12, dal numero 12, si affronta più direttamente, il tema del sacrificio, dell'Eucaristia come sacrificio, come, come memoria che ci rimette in contatto direttamente con la passione di Cristo. Quindi non è solamente alla forma esteriore di una cena, di un convito, ma ciò che avviene lì è il rimettersi in contatto diretto, in contemporanea con la passione di Cristo. E quindi il capitolo 12, il numero 12 ci parla di Gesù che sale a Gerusalemme deciso a offrire la sua vita come riscatto per i peccati dell'umanità. Adesso lo leggiamo, poi man mano facciamo qualche piccola osservazione mentre leggiamo. Gesù, dice il testo, è morto a Gerusalemme, ma la vita non gli viene strappata contro la sua volontà. I profeti dovevano morire a Gerusalemme, quindi c'era. Infatti, lui dice: andiamo a Gerusalemme, dice: ma ti faranno fuori. E dice: ma un profeta non può non morire a Gerusalemme. No? La vita non gli viene strappata contro la sua volontà. Neppure fu un incidente increscioso e irreparabile. Cioè, è andato là e gli è andata male, l'hanno preso e l'hanno fatto fuori. No, in realtà egli l'ha consegnata e offerta come prezzo di un riscatto. E questa parola riscatto è micidiale perché riporta tutto il tema sulla giustizia. Noi abbiamo sempre idea che la giustizia l'abbiano inventata i marxisti. La giustizia la inventa Dio stesso. Nella Bibbia il peccato originale è la rottura della giustizia dell'uomo con Dio, del giusto rapporto, e lì salta tutto. Salta questa cosa che coinvolge tutta l'umanità, eh? Noi abbiamo sempre l'idea, ci sono i primi, poi dopo per discendenza, sì, c'è questo, ma in realtà è un qualcosa che coinvolge tutta, per natura, viene coinvolta la natura dell'essere umano, al di là della modalità contingente in cui tutto questo sia avvenuto, di cui abbiamo solo una narrazione simbolica nella Bibbia, però c'è un qualche cosa per cui l'umanità in blocco si ribella e dice: faccio da sola, mi metto io a fare la parte di Dio, esattamente come già avevano fatto un blocco degli angeli individualmente e insieme. Allora bisognava ristabilirla questa giustizia. Per ristabilirla occorre uno che sia uomo, perché è l'uomo che ha rotto, ha deciso di rompere, e che sia Dio perché il danno è talmente grande, il danno di questa rottura è talmente grande, è infinito, la dignità di colui che è stato rifiutato è Dio stesso, che richiede un'onnipotenza divina per poter essere ricucita questa giustizia. Dentro questa parola riscatto ci sta tutto questo. Tutta la riflessione dei padri della teologia medievale ha lavorato come per tentare di ricomprendere questo, anche alla luce del diritto. Il diritto romano è stato utilissimo. Ma perché Gesù è nato proprio in quel periodo lì? Ma questo rimane un mistero, però in quel periodo lì la razionalità filosofica, la tradizione ebraica da una parte, quella greca da quell'altra e il diritto romano erano la sintesi culturale giusta per riuscire a capire il gesto di Cristo come riscatto, come restituzione e ristabilimento della giustizia. I medievali usavano l'espressione che noi traduciamo riscatto come che la passione e morte di Cristo è come il prezzo con cui ricomprare la giustizia. Quindi è un'idea quasi, quasi commerciale in un certo senso, no? Quasi quodam pretium, quasi come un prezzo, un riscatto. L'umanità era stata rapita dal demonio e bisognava pagare il riscatto per poterla restituire a se stessa, restituire a Dio. È un po', come dire, è un po' teatrale come rappresentazione. Dietro c'è anche la tradizione delle tragedie greche, se vogliamo. Tra i primi padri c'è stato anche qualcuno che si convertiva dall'ambiente del teatro e che aveva scritto come delle tragedie, come fossero delle tragedie greche, la passione di Cristo, no? C'è tutta una serie di storie, di tradizioni anche dentro questo. Ecco, pagato per ripristinare la giustizia perduta tra l'uomo e il creatore, infinitamente offeso dalla creatura. Ecco, questa ricostruzione della giustizia, ecco perché redenzione è riparazione, eh? Riparazione e sovrabbondanza nella riparazione. Ma stiamo al testo. Tra i suoi discepoli che non riuscivano a capire, neppure fu un incidente, in realtà egli l'ha consegnata e offerta come prezzo di un riscatto tra i suoi stessi discepoli che non riuscivano a capire. Dice: ma perché sei matto andare a Gerusalemme? E lo sapeva lui. Non riuscivano loro perché intendevano ancora la vita come un bene da usufruire solo per se stessi, come il tempo in cui soddisfare la propria ambizione di potere. Anche i discepoli, gli apostoli all'inizio avevano la testa di tutti gli altri, pur essendo presi e rapiti dalla figura di Gesù. E qui possiamo fare una piccola considerazione in più: gli uomini di oggi non capiscono che se esistono e vivono questo avviene perché ricevono l'essere, l'esistenza, tutto da una causa che è Dio creatore. Diversamente svanirebbero nel nulla. Questa è una concezione adeguata dell'uomo e della creazione. Gli uomini di oggi presumono di esistere come se si dessero la vita da soli, poi gli basta un virus qualunque per metterli per terra. Gesù, dice il testo, rappresentava una visione assolutamente opposta a quella del mondo. L'uomo non si dà l'esistenza da solo. Esiste un rapporto col Dio creatore, che è quello che fa esistere. Non solo ti mette in condizioni di vivere dignitosamente, no, ti dà l'esistenza. Se Dio non ti desse l'esistenza continuativamente, tu spariresti nel nulla. Non ci rimarrebbero nemmeno le molecole della tua esistenza. La rivelò agli apostoli soprattutto durante l'ultimo viaggio a Gerusalemme, dove sarebbe stato consegnato, condannato a morte, schernito, flagellato, ucciso per poi risorgere il terzo giorno. Ma perché una modalità così assurda, si sono chiesti i padri, gli antichi, quando una sola goccia del sangue di Cristo, cuius una stilla, dice San Tommaso, sarebbe bastata a riscattare tutto? Perché tutta questa complicazione, questa cosa? E si sono arrovellati per capire, no? Prima di tutto, cur Deus homo, ma perché Dio si è fatto uomo? E poi perché la scelta di morire in quel modo, di una passione, una modalità così non spontanea per un essere umano? E rispondevano: ma perché ciò che non è assunto non è salvato. Sant'Ireneo, poi tanti altri. Gesù doveva prendere su di sé tutta tutti i lati, anche i più dolorosi, i peggiori della condizione dell'uomo, per poterli riscattare, ricondurre a giustizia, in maniera che non ci possa essere uno che possa dire per me la salvezza non c'è, perché io sono messo troppo male e nemmeno Dio mi può tirar fuori. Non ci deve essere nessuno. Ecco perché ha scelto la strada, la passione, la morte più abominevole e ignominiosa possibile, in maniera che nessuno potesse dire, tant'è vero che lì sulla croce si trova con quell'altro lì vicino che dice Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. C'è anche per me, che sono nella tua stessa condizione pessima, la possibilità della salvezza, che tutto questo non vale, nemmeno un capello andrà perduto. Proprio durante quella salita alla città, Gesù dichiara di concepire la sua esistenza come un dono da fare agli altri. Ma no, così, che noi diciamo, noi adesso siamo generosi, facciamo dei doni, facciamo. No, qui è restituire l'essere, la dignità, il diritto di esistere. Non è venuto per essere servito, per piegare gli altri a sé, per disporre un proprio vantaggio. E questo solo Dio lo poteva fare. In fondo, quand'è che uno, anche un cuore indurito o uno disperato, si arriva a commuoversi di fronte a Cristo? Quando capisce che lui non è da buttare via. Anch'io ho diritto di esistere, nonostante tutto. E vengo raggiunto dall'amore di Dio in maniera tale da scoprire che io sono importante per Lui. Mi faccio schifo a me stesso, il mondo mi detesta, nessuno mi capisce, nessuno mi vuole bene, sono abbandonato, disprezzato da tutti, ma Lui mi vuole. Questa è la carità verso se stessi e non è egoismo, è scoprire di essere voluti, imparare a volersi bene perché si è voluti e amati da lui. Allora, se sono importante per lui, sono importante anche per me stesso. Quando uno scopre questo, dà di matto, perché questa è la verità della vita. Gli apostoli dibattevano ancora per decidere chi dovesse tra loro occupare i primi posti. Sembra di vedere i politici e gli ecclesiastici, chi contasse di più di tutti e quindi dovesse comandare, avere un posto più importante, non sentirsi qualcuno. Il Signore dichiara tra i suoi apostoli, tra quelli che vogliono seguirlo sulla via del Vangelo e della croce, quel dibattito e quella preoccupazione non hanno alcun senso. Il cristianesimo porta con sé un'altra concezione dell'uomo. Perché anche se arrivi a occupare un posticino un po' più in lì, sì, e poi, a parte che te lo fregheranno prima o poi, e poi. Quando sei finito tu, quando sei rimbecillito, non sei più capace, o quando sei scaduto, è inutile stare lì attaccati alla poltrona, perché poi dopo stringi. Dice, ma io adesso ho accumulato tanti beni, costruisco i granai e cose. Dice, stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua anima, nel Vangelo. Nelle nazioni, cioè fuori dello spirito del Vangelo, i capi, i primi, sono quelli che dominano, esercitano il potere. Invece, nella comunità dei discepoli, essere primi significa servire, che non è quel servilismo moralistico per cui io mi sforzo di essere al servizio degli altri perché così sono più buono, più bravo e mi faccio dei punti davanti a Gesù, così mi promuove. E allora ricadiamo nella stessa logica di prima. Ma è che per essere veramente utili occorre essere di Cristo. Chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, chi vuole essere il primo sarà il servo di tutti. Ma Gesù non si limitava a insegnare agli altri, per il primo lui stesso si pose nell'atteggiamento del servitore, si mise a servire. Servire vuol dire non solo umiliarsi per servire, ma servire vuol dire sentirsi utili e sapere di esserlo. per quanto possiamo dire siamo servi inutili, sì, noi siamo utili perché ci facciamo trasparenti, facciamo attraverso di noi si vede che c'è Dio, che c'è Cristo. E questo riempie anche noi, perché solo se stiamo con Lui stiamo bene, non soltanto compiendo alcune azioni di umiltà, peggio ancora se le si ostentano, ma offrendo la sua vita perché tutti ne disponessero. Il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, dare la propria vita in riscatto per molti. Per restituire la giustizia, ossia per l'intera moltitudine degli uomini. Tutti gli uomini avevano bisogno di essere redenti, che vuol dire di ricevere nuovamente la giustizia perduta a motivo del loro peccato. Il riferimento è prima di tutto al peccato originale, alla perdita del giusto rapporto con il Creatore, con tutte le sue conseguenze. Non è la storia moralistica, dice allora c'è il peccato per chi ci crede, chi non ci crede meglio per lui. No, tutti stanno male nell'umanità. E bisogna ricostruire un giusto modo di vivere e non basta la nostra sola buona volontà, bisogna che ci sia Dio che ti restituisce la pista per riagganciare la giustizia, se la vuoi riagganciare. Il demonio aveva illuso, il peccato è cascare nell'illusione del demonio, li aveva venduti al male distaccandoli da Dio. Ma non il male in senso categoria filosofica, il male nel senso di condizione e di scelta. Cristo, in cambio del perdono e della riconciliazione, dà il tesoro più grande che possiede, se stesso. Il prezzo della sua vita e il suo amore non sta ad attendere che altri si sacrifichino, si consegna in sacrificio volontariamente. E così prende e realizza l'antica profezia di Isaia che annunziava e attendeva il servo trafitto per i nostri delitti, e qui c'è tutto il servo di Yahweh, di Isaia, eccetera. Sappiamo bene chi era quel servo e qual era il sacrificio che avrebbe compiuto. Sacrificio, attenzione, sacrificio, noi abbiamo l'idea, sacrificio vuol dire martoriarsi, vuol dire martellarsi, vuol dire masochismo. Per noi sacrificio è uguale masochismo nella cultura mondana. Sacrificio vuol dire sacrum facere, fare di ogni cosa qualcosa di sacro, cioè qualcosa che viene consegnato a Dio, perché solo se io lo consegno a Dio riacquista la sua giusta luce, la sua giusta dignità. È chiaro che questo comporta distacco, comporta fatica, comporta rinunce, comporta... Ma io ho bisogno che quello che faccio sia rimesso nelle mani di Dio, perché se me lo tengo io solo, glielo strappo dalle sue mani, mi marcisce in mano. Allora io glielo do, la mia vita, la mia esistenza, le mie energie, il mio lavoro, te le metto in mano, perché solo se sono in mano tua brillano, hanno diritto di... hanno dignità, altrimenti marciscono. Questo è il sacrificio, per cui il sacrificio inteso in questo senso è un atto di culto, è un atto è una forma di trasformazione in metallo prezioso di quello che si fa. Ecco perché allora dopo di conseguenza anche il culto, anche la messa, anche tutto il resto va fatto con lo massimo di pulizia, di dignità, di bellezza, perché viene messo nelle mani di colui che è la bellezza delle cose. Quando il Signore Gesù sulla croce non tiene per sé come tesoro inalienabile la vita, ma la immola, allora riconosciamo in lui quelli che il profeta aspettava. Per cui tutte le brutture del male, dell'esistenza, vengono trasfigurate. Rileggetevi la trasfigurazione nel Vangelo di Matteo, nei Vangeli, tutto viene restituito a bellezza. Questa è la redenzione, questo è il sacrificio inteso nel senso vero del termine. Nel quale ci troviamo liberati dalla colpa e dal castigo e riconciliati con Dio. La restituzione della giustizia. prima c'era un conflitto tra l'uomo e Dio, adesso si è riconciliati, cioè ci si è rimessi nel giusto modo di stare davanti a Lui. Nell'ultima cena Cristo spezzerà il pane e lo porgerà come suo corpo dato in sacrificio, poi farà passare il calice come suo sangue versato per la redenzione o il riscatto della redenzione degli uomini venduti al peccato. L'Eucaristia, allora, dice ancora il testo, appare come il sacramento della redenzione, cioè della restituzione della giustizia, della dignità, della verità alle cose e a noi stessi. Il segno dove è contenuto l'amore del Signore che serve gli uomini e si mette all'ultimo posto. La sorgente della nostra liberazione, la testimonianza dell'umiltà di Gesù e del suo servizio, quasi a continuare la sua passione, la sua morte che ci guarisce. Capite che tutto questo libera da quelle forme moralistiche o appiccicose, no? Sacrificio, roba. Cioè, qui si tratta di restituire decenza alla vita. Questo è Ecco che allora l'Eucaristia diventa anche il modello della cultura. Allora io devo poter ricostruire. Restituire il mio modo di pensare a una razionalità dignitosa, allora liberare la filosofia, liberare il pensiero, liberare la letteratura, liberare l'arte dagli orrori che si fanno oggi, quando si è perso ragione e fede, restituire la bellezza delle epoche cristiane. Cioè, probabilmente non ci riusciremo più nella storia terrena oggi a farlo, ma avere le idee chiare su questo, perché poi dopo ci sarà la gloria eterna, insomma, no? Questa è una concezione dell'uomo. Uno come Giovanni Paolo II, questo ce l'aveva chiarissimo in testa, anche Benedetto. Si è trovato contro il mondo intero, però le cose le hanno dette. Oggi si è buttato via tutto. Tocca a noi allora a questo punto, non è che ci aspettiamo la pappa fatta da chi è sopra di noi. Almeno nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri rapporti, possa rinascere questo modo di pensare e di vivere e di vedere anche le cose. Dopo c'è l'episodio della lavanda dei piedi, numero 13, facciamo anche questo, poi ci fermiamo. Che è come un'altra esemplificazione in cui Dio fa vedere quello che sta per fare. Quello che sta per fare è restituire l'uomo all'uomo, la giustizia all'uomo, capovolgendo il modo di ragionare che si ha normalmente. Prima di celebrare l'ultima cena, dice il testo, di istituire l'Eucaristia, Gesù compie un gesto di profonda, inenarrabile umiltà che lascia i suoi apostoli, soprattutto Pietro, sorpresi, confusi, perché si alzò da tavola, scrive Giovanni nel suo Vangelo, depose le vesti, prese un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita, versò l'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi ai discepoli ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Che non è ostentare un atto di servizio, come si è insegnato e si continua a insegnare, allora io devo fare lo stesso, devo farmi falsamente umile per far vedere che somiglio a Gesù e tutte queste idiozie qui. Lui ha cominciato dai piedi, ha lavato i piedi, voleva dire io restituisco dignità alla vostra persona, cominciando da ciò che voi disprezzate di più, dalle parti più modeste, più umili, che sono quelle che vuol dire io ricomincio a restituire la giustizia a voi dalle cose quotidiane, dagli aspetti anche meno belli della vostra anima. Avete bisogno che vi venga restituito tutto il vostro essere perché l'avete buttato via per quello che avete potuto. Il peccato originale è stato questo buttare via e il continuare a ragionare con la mentalità dell'affermazione della politica banale è un buttarsi via. Io ricomincio dal basso, ricomincio dai piedi e vi ricostruisco tutti fino a portarvi su, fino alla testa, fino all'anima, fino all'intelligenza, fino all'affettività. Sembrerebbe un gesto banale, eppure era un momento solenne dell'esistenza di Gesù, dice il testo, il momento del suo passaggio da questo mondo al Padre, come dice ancora Giovanni, il momento del supremo amore per i suoi discepoli, dell'istituzione del sacramento dello stesso amore. Siamo nell'ultima cena, eh? Gesù personalmente spiega il senso del suo comportamento di umiltà, che era proprio solitamente del servitore, e gli insegnò l'atteggiamento che avrebbe dovuto distinguere i suoi discepoli, quello del servizio, che non vuol dire appunto questo servizio politicante, ma vuol dire, cosa vuol dire servire gli uomini? Vuol dire lavorare per restituire loro una concezione dell'uomo, un modo di concepire la vita, di concepire il rapporto tra di loro fondato sul rapporto col creatore. Volete ricostruire la società? Volete ricostruire la famiglia? Andate a cercare il fondamento di tutto, che è il rapporto con Dio. E concepite voi stessi la società, ma pensiamo alle città medievali concepite in maniera radiale, con al centro la cattedrale, con al centro i luoghi della vita religiosa, della vita civile, da cui tutto dipartiva e si radiava e a cui tutto giungeva attraverso le strade, le strutture, fino all'urbanistica avevano concepito. Dove si esercita la potenza dominando gli altri, ma ricerca l'ultimo, che non è l'ideologia degli ultimi, tanto di moda e poi tradita dietro le quinte, ma è ricominciare da ciò che io più schifo di me stesso. È lì che io ho bisogno di essere risanato, risalvato. E poi pian piano tutto il resto. Se Gesù avesse dimenticato un capello e un'unghia, dice, perfino i capelli sono tutti contati, la redenzione non ci sarebbe. Vorrebbe dire che ci sarebbe un angolo in cui Dio non è capace di arrivare a restituirti a te stesso. Ecco perché l'umiliazione, così, vuol dire andare a pescare tutto ciò che lui dice, no, ma la tocca, ma no, ma lì non ne parliamo nemmeno. No, Dio ne parla, Dio ci arriva. Gesù Cristo arriva a partire dai piedi. Se io, il Signore, il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vuol dire, non dovete limitarvi a fare della socialità, delle chiacchiere con gli altri, a fare il discorso dei poveri, a fare i discorsi. Dovete aiutare la gente ad arrivare a capire dove sta il nocciolo della questione. Ti aiuto materialmente perché tu possa arrivare a capire che il tuo problema non è solo materiale. Moltiplica i pani per arrivare a portare la gente a dire la verità su se stessi, a non nascondersi dietro a uno specchio di facciata. Vi ho dato l'esempio, non un esempio moralistico, ma vi ho insegnato una cultura, un modo di ragionare, perché come ho fatto io, facciate anche voi. Impariate a giudicare le cose come Dio le giudica. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, dirà San Paolo, con un po' di orgoglio. La stupida furbizia, questo è un commento mio, di chi vuol far apparire di seguire il Signore, ma solo in apparenza, ostenta di compiere questo e simili gesti per far vedere all'esterno ciò che non corrisponde alla sua convinzione interna, attirando l'attenzione su di sé e basta. È sulla convinzione interna che bisogna lavorare. Gesù sarebbe morto sulla croce come il servo, come l'agnello, e qui c'è tutto il simbolismo fino dall'Antico Testamento dell'agnello pasquale, eccetera. Tutte le cose successe prima, in lui vengono come riferite direttamente alla sua persona. La sua morte è l'atto di carità che lo colloca ai piedi di ogni uomo per purificarlo, per ripulirlo, per togliere le incrostazioni e perché si veda l'uomo, la creatura umana così come il Creatore l'ha concepita e voluta. Tu ti sei rivoltato nel fango da solo, bene, la redenzione ti ripulisce, ti ridà una faccia che splende della bellezza voluta dal Creatore. Sul modello di quell'amore, di quel servizio, i discepoli sono chiamati ad amare, a servire, a mettersi ai piedi di ogni uomo, come testimoni della carità. Cosa vuol dire testimoni della carità? Vuol dire che attraverso di te tu devi essere trasparente, si deve vedere Cristo. Il volto dei santi fa trasparire il volto stesso di Cristo. San Francesco lo chiamavano un secondo Cristo, un altro Cristo, una trasparenza di Cristo. Ma quanti santi, di quanti santi la gente diceva: mi sembra di vedere Gesù. È come se lui si rendesse presente attraverso, ma non perché sono bravi loro, ma certo loro si sono. Uno presta il proprio corpo, la propria esistenza perché si veda il volto di Dio. Questo trasfigura anche il volto umano. Ora l'Eucaristia, finisco il paragrafo, contiene precisamente l'amore di Gesù che serve, che restituisce l'uomo a se stesso. È il segno del suo corpo dato in sacrificio, cioè fatto diventare, trasfigurato, fatto diventare l'elemento di ricostruzione, di riscatto della giustizia, della sua vita spesa per gli altri, ma ricevendo alla mensa eucaristica l'amore di Gesù che serve gli uomini, offrendo la sua vita per loro, riceviamo a nostra volta la forza. La potenza del sacramento è che la grazia, se la lasci lavorare, ti trasforma, nel senso che ti restituisce a te stesso e anzi ti potenzia e quindi ti rende capace di fare quello che umanamente non si riesce a fare, di amare, di dedicarci non per pura generosità, ma perché è l'amore di Cristo che passa attraverso di te. Tu gli presti le mani, le braccia, la mente, le azioni e facendo questo sei talmente riempito di vita tu che respiri, che dici: questa è la verità della vita. Possiamo così chiamare l'Eucaristia il sacramento dell'umiltà di Gesù che si fa nostro servo per redimerci, per farci diventare per partecipazione come Lui. È l'idea della Chiesa corpo di Cristo, il Cristo totale di cui parla Sant'Agostino, cioè per trasformarci in qualche modo, incorporarci a Lui, farci respirare di Lui, farci respirare della vita, per redimerci, darci la forza di amare come Lui, con Lui. Capite? Bisogna ripulire di tutta una serie di cose che noi diciamo: allora, noi adesso dobbiamo imitare, cos'è? Sì, certo, ma devi dare spazio alla forza di Dio per essere te stesso. Ecco, penso che sia ormai ora di fermarci, anche perché non possiamo fare indigestione. Avete poi modo di riprendere, ma qui dentro c'è una concezione dell'esistenza. Non c'è semplicemente l'indicazione, sì, c'è l'indicazione di un esempio, ma è un esempio che perché poterlo seguire devi lasciare spazio perché sia quello che ti riempie, che ti fa esistere. Ecco perché l'Eucaristia è un mangiare Cristo, perché deve essere Lui che tu lo assimili come se fosse un cibo, no? Lo assimili e diventa carne della tua carne, in modo che la tua carne, la tua umanità sia trasformata, sia rivitalizzata, sia divinizzata. Su questo lo dice anche Gesù nel Vangelo, poi lo riprendono anche i padri, lo riprende anche San Tommaso, è che, come dire, in Cristo l'uomo viene esso stesso divinizzato. Cristo è Dio per natura, noi diventiamo Dio per partecipazione, quindi tutto ciò che di noi può in qualche modo ricevere e partecipare dalla vita di Dio è la definizione di grazia, ci viene dato attraverso la forza dei sacramenti. Questo dà respiro, questo aiuta a vivere e questo è l'anticipo poi di quello che sarà la gloria dell'eternità, della beatitudine eterna. E qui è un piccolo assaggio, però uno che si porta dentro questo, c'è gente che è riuscita a vivere nei lager, è riuscita a vivere in condizioni estreme, ma aveva dentro la grazia di questo modo di guardare a se stessi e anche di avere compassione per gli altri che facevano delle cose brutte e cattive. Ecco, più che mai oggi questa è l'apologetica, viverla prima di tutto, viverla consapevolmente e quindi anche sapendone parlare, che non vuol dire semplicemente ripetere queste cose in faccia agli altri così materialmente per sentirsi a posto, vuol dire impersonarle, vuol dire poterne parlare, tanto non si danno le perle ai porci, ma preparare la gente che è disposta ad ascoltare qualcosa perché sta male. E ti arriva qualcuno, dice: sono 30 anni che non metto piede in chiesa, che non mi confesso, che sto male, mi aiuti, padre? Quando ti senti dire così in confessionale, chiedi l'illuminazione dello Spirito Santo per essere trasparente, per poter dire a questa persona, per poter. E questa è l'apologetica. Poi il resto si fa anche con le parole, anche con la teoria, con i discorsi, anche anche con la forza quando è necessario. Ma ecco, ci fermiamo qui, poi riprenderemo a Dio piacendo dopo l'estate e intanto ci consegniamo, ecco tradizione, ci consegniamo queste cose che per fortuna qualcuno prima di noi è stato capace di scrivere anche a nostro vantaggio.